Avevano acquistato un letto e quello era ufficialmente il primo passo verso qualcosa di duraturo. Entrambi, infatti, credevano nell'amore eterno. Avevano scelto insieme quel mobile un sabato pomeriggio, mentre passeggiavano nelle vie del centro. L'avevano notato contemporaneamente in una vetrina. Meravigliandosi per quella assoluta coincidenza di gusti, avevano deciso di essere in presenza di un segno e così non avevano esitato ad acquistarlo. Non avevano ancora una casa, così quel letto sarebbe rimasto presso il venditore finché non ne avessero trovata una, in attesa, con loro, di una promessa vita futura. Provando a fare un passo indietro, non c'è dato sapere come fosse cominciata la loro storia, né come si fossero conosciuti e poi innamorati. Ciò che si sa è che loro era un amore da cartolina, fatto di interminabili telefonate sdolcinate, di tenerissimi e coccolosi animaletti di peluche, di coni variegati, fragola e cioccolato, di bigliettini a forma di cuore. Non erano più tanto giovani, né così inesperti, ma innamorati della vita da gettarsi a corpo morto fra le onde tumultuose del destino. Molti dei loro amici erano sposati, o lo erano stati, infelicemente. Alcuni gli dicevano che sarebbe bastata una convivenza, in fondo, ma loro avevano lo stesso deciso di coronare quei piccoli sogni d'amore nell'unico, indiscusso e universale modo di coronare i piccoli sogni d'amore, il matrimonio. Dopo appena 6 mesi da quella decisione erano pronte le partecipazioni per convocare amici e parenti. Poi trovarono casa. Era vuota, naturalmente. Così la riempirono di oggetti che sarebbero stati spettatori per molto, molto tempo della loro vita. Mancava solo quel letto acquistato per primo. Tanto era lì, in attesa. E adesso c'erano cose più urgenti da sistemare. Si erano lasciati travolgere dalla smania organizzativa, ma lui un giorno notò che in quella catena di eventi che li avrebbe condotti all'altare mancava qualcosa. Non l'aveva mai chiesta in sposa. Volle fare le cose secondo tradizione, anche se in ritardo, con tanto di domanda ufficiale e anello. Scelse come giorno fatidico per la richiesta proprio quello più indicato per questo genere di cose, San Valentino, a 2 mesi dalle nozze. Il 14 di febbraio lei si alzò di primo mattino. Si aspettava la consueta telefonata dell'innamorato che le augurasse il buongiorno, ma quella telefonata non arrivò. All'inizio non ci diede troppo peso, anche se non le sembrava da lui una simile dimenticanza. Provò a chiamarlo lei, ma senza successo. Il cellulare era staccato. Alle 10 avevano appuntamento alla casa che avevano preso in affitto per attaccare insieme le tende. Lei si presentò puntuale, ma lui non c'era. Quella stessa mattina, verso le 9, una signora ottantenne, a cui la motorizzazione aveva negato il rinnovo della patente 10 anni prima, decise di prendere la sua vecchia Ford, come faceva ogni giovedì, per raggiungere le amiche che l'attendevano presso la sala bingo della parrocchia. La signora, anche per via del fatto che quel giorno aveva litigato con la figlia, sovrappensiero imboccò la superstrada a 4 corsie controsenso. Dopo aver percorso almeno 1 chilometro, schivando autocarri e utilitari e maledicendo i conducenti che le suonavano contro, andò a infilarsi sotto un camion della Nettezza Urbana, morendo sul colpo. Risultato? Un pauroso ingorgo per incidente e una fila lunga almeno 8 chilometri. In quella coda c'era anche un furgone per le consegne. I due addetti pronosticarono che ci sarebbero volute almeno un paio d'ore per uscire da quel casino e che pertanto avrebbero dovuto effettuare le consegne con notevole ritardo. Intanto, lei non immaginava minimamente che quell'evento, lontano e imprevedibile, la riguardasse direttamente. Alle 11 decise di averne abbastanza di quell'attesa e, vinta dall'ansia, decise di andare a cercare il futuro sposo, convinta in cuor suo che gli fosse accaduto qualcosa di brutto. Andò al suo ufficio, a casa sua, chiamò i genitori cercando di non metterli in allarme. Quindi suo fratello si recò al circolo di golf presso il bar che frequentava di tanto in tanto con i colleghi di lavoro. Chiamò tutti i loro amici e anche qualche conoscente. Nel frattempo continuava a telefonargli, imbattendosi nel solito laconico messaggio della segreteria. Esaurite le idee e in preda al panico, cominciò a contattare i numeri di emergenza. Polizia e ospedali, però, non avevano notizie di lui. Le consigliarono di continuare ad attendere perché quella al momento era l'unica cosa da fare. Era passato troppo poco tempo dalla presunta scomparsa. Arrivò la sera e, dopo averlo cercato in lungo e largo senza fortuna, fece ritorno nella casa che sarebbe diventata il loro nido d'amore. Prima di scendere dalla macchina, pregò di trovarlo lì ad attaccare le tende, così come avevano concordato. Disse a se stessa e a Dio che l'avrebbe perdonato per quell'assurda dimenticanza. e che sarebbe passata sopra ogni sua scusa idiota per giustificare un comportamento tanto irresponsabile. Tutto, pur di sapere che stava bene. Sul pianerottolo si imbatté nella prima sorpresa. Un enorme pacco regalo incartato da un nastro rosso con tanto di bigliettino. Sorrise a quella vista. La colse un immenso sollievo. Non si era sbagliata. L'uomo che aveva scelto come futuro marito era pieno di risorse. Aprì il bigliettino e lesse, divertita e commossa. Lui le annunciava che nella scatola c'era il loro divano, il primo mobile acquistato, quello che avevano scelto insieme e che aveva determinato la catena di eventi che li avrebbe condotti fin lì, alla vigilia di un matrimonio. L'oggetto che avrebbe simboleggiato per sempre l'inizio della loro unione. Quindi lui la invitava ad aprire in fretta la scatola. Le parole in fretta usate nel biglietto non la insospettirono. Solo dopo avrebbero acquistato un fatale significato. Il medico parlò di soffocamento, di stato di costrizione e di disagio della vittima dovuti alla postura nella scatola, di morte sopravvenuta in seguito alla mancanza d'ossigeno in uno spazio così angusto, nonostante gli opportuni fori praticati nell'imballaggio. Il tutto aggravato dalla speciale circostanza che il furgone delle consegne fosse rimasto imbottigliato nel traffico per almeno 2 ore a causa di un incidente. I giornali titolarono: "Ottantenne percorre la superstrada contromano e un uomo muore soffocato in una scatola."